qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti, siamo su Radio Nazionale Veneta. Questa sera, nella consueta trasmissione, andremo a parlare di un personaggio che molte volte si dimentica o comunque non si cita. È un doge della Serenissima Repubblica di Venezia, un doge di quella gloriosa storia a cui noi patrioti veneti ci rifacciamo spesso, ed è importante, come sempre andiamo ad affermare, di leggere la nostra storia, di capire la nostra storia e di trarre anche esempio dalla nostra storia e del nostro passato di Stato indipendente e della nostra millenaria epopea della Repubblica Serenissima. Un'epopea che ha avuto momenti di luce, momenti bui e momenti anche da riscoprire e da rivedere e da trarre esempio. Andiamo a parlare del doge Marino Falier. Molti di voi magari lo conoscono, molti di voi non sanno chi sia, perché tra le centinaia di doge che ha avuto la Repubblica si fa anche molte volte fatica a mettere ordine e andare ad capire se hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Repubblica o se sono stati dei bravi amministratori o dei cattivi amministratori di passaggio. Marino Falier è significativo perché quando andiamo al Palazzo Ducale a Venezia e siamo nella sala del Maggior Consiglio, dove ci sono, se guardiamo il soffitto, possiamo ammirare tutti quanti i ritratti dei dogi della Repubblica Serenissima. A un certo momento, entrando in fondo a sinistra, possiamo alzare gli occhi e vedere che c'è non c'è un ritratto, ma c'è un drappo nero. Un drappo nero in cui è scritto "Hic est locus Marini Falietri decapitati por pro criminibus". E perché non c'è il ritratto e c'è un drappo nero? Un drappo nero che quindi è il simbolo della vergogna per quel doge, non tanto per la Repubblica ma per quel doge, perché quel doge tentò nel 1355 di fare un colpo di Stato, diremo adesso, o comunque di sovvertire il sistema che andava a governare la Repubblica di Venezia, la Repubblica Serenissima, per farne un dominio personale. Diciamo che siamo nell'epoca in cui nella penisola italiana si stava passando dall'epoca dei comuni all'epoca delle signorie, e quindi probabilmente il doge Falier voleva trasformare la Repubblica in una propria signoria ed quindi un proprio dominio personale. Diciamo che il sistema di pesi e contrappesi della Repubblica, quindi pesi e contrappesi istituzionali, ha permesso e ha fatto in modo che questa, diciamo, colpo di Stato fosse bloccato, fosse fermato ed fosse sventato e fosse riportato l'ordine nella Repubblica. E molte sono le storie che, e comunque le narrazioni che vanno ad interpretare che cosa, per quale motivo Marino Falier fu spinto o decise di fare questo colpo di Stato. E possiamo leggere dalla cronaca del Rendina, comunque dalla cronaca della narrazione della storia dei dogi del Rendina, e che cosa avvenne in quei giorni, così tanto per farci un'idea tutti quanti assieme e per poi trarre anche delle conclusioni che a mio avviso servono anche per l'oggi, perché la storia politica dell'oggi, del imminente, ci porta a fare dei parallelismi con quello che tentò di fare il Falier. Ovviamente poi le conclusioni le tirerà ogni persona, le trarrà ogni persona. Allora, siamo al 15 aprile 1355 e gli aderenti a questo colpo di Stato si erano fissati per data di insurrezione proprio questo giorno. Si doveva irrompere in piazza San Marco, impadronirsi del palazzo ducale, uccidere i membri dei vari consigli via via che si fossero presentati alla adunanza, poi sguinzagliarsi nelle case dei nobili per uccidere quanti non fossero ancora usciti ed eliminare i loro figli, infine, compiuta la strage, sopprimere il maggior consiglio e nominare il doge signore di Venezia. Ma la vigilia si dà il caso che il Vendrame si confidi incautamente con un amico, il patrizio Nicolò Lion, e gli dica che durante la notte ci dovrà essere in Venezia gran novità, con una sommossa per abbattere il governo della Repubblica. Il Lion si precipita dal doge e gli riferisce allibito il progetto. Marino Falier, mascherando la più piccola emozione, rispose che sono soltanto chiacchiere, minimizza. Qualcosa del genere era arrivato alle orecchie, era già arrivato alle orecchie dei suoi consiglieri. Non c'è nulla di vero. Il Lion non è però convinto e insiste perché il doge informi il minor consiglio. Marino Falier è costretto a convocarlo. Si sparge la voce, molti nobili accorrono per saperne di più. Viene ascoltato il Vendrame che conferma tutto, altro che chiacchiere, e tira fuori i nomi dei principali congiurati. C'è ancora un po' di stupore e si vuole essere più certi prima di prendere dei provvedimenti. A questo punto chiede udienza il nobile Giacomo Contarini, seguito dal nipote Giovanni. Confermano le dichiarazioni del Vendrame. Il loro informatore è un certo Marco Negro. Viene interrogato e si scopre che il capo della congiura è il doge in persona. Si vuole la certezza. Sulla base di quelle dichiarazioni si procede all'arresto di Filippo Calendario, che, sottoposto a tortura, rileva tutto dell'insurrezione. Non c'è tempo da perdere. La città è posta in stato d'allarme sul far della sera. I patrizi si armano e bloccano le vie d'accesso a piazza San Marco. A Marco Corner, capitano generale in mare, è affidato il comando delle barche che blocchino qualsiasi movimento sospetto della laguna. La congiura è in pratica stroncata sul nascere. Il giorno dopo, il 16 aprile, viene convocato il Consiglio dei Dieci e, data la gravità della situazione, gli viene aggregata una zonta, cioè una giunta di 20 membri, in modo che il processo abbia una discussione più ampia. Il doge e tutti i congiurati vengono arrestati e portati davanti al Consiglio. Quel giorno stesso Bertuccio Isarello e Filippo Calendario sono impiccati alle colonne rosse della loggia del Palazzo Ducale. Di seguito vengono giudicati altri 9 congiurati, che seguono la stessa sorte. Finiscono appesi alle finestre della loggia verso la piazzetta. Venerdì 17 aprile è la volta di Marino Falier. Per il tradimento da lui tentato contro lo Stato del Comune di Venezia, è condannato ad essere decapitato. La sentenza doveva essere eseguita al tramonto, sul pianerottolo della scala di pietra, dove egli, appena 6 mesi prima, aveva giurato sul Vangelo la promissione. Secondo il cronista Dolfin, gli fu comunicata mentre passeggiava nel suo appartamento, essendo agli arresti domiciliari, da Giovanni Gradenigo, che egli avrebbe detto con disprezzo: «Dammi quella baretta, cioè il diadema». Fu infatti spogliato dell'insegna dei ogali. Il boia, eseguito il suo dovere nel palazzo ducale a porte chiuse e affacciatosi alla loggia con lo spadone insanguinato, gridò al popolo: «Guardè tutti, l'è stata fatta giustizia del traditor». Il corpo rimase esposto per un giorno intero su una stuoia nella sala del Piovego, con la testa mozza ai piedi. La sera del 18 il cadavere fu posto su una gondola e portato senza alcuna pompa alla sepoltura, costituita da un cassone di pietra collocato in un angolo dell'atrio della cappella della Madonna della Pace, nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Il cassone svuotato e rimosso da lì fu poi utilizzato come serbatoio per l'acqua dell'ospedale civile e infine trovò sua collocazione privo di stemmi e iscrizione, nella loggia esterna dell'antica sede del Museo Correr, al fondo dei Turchi. Per decreto del Consiglio dei Dieci, il 16 aprile, giorno in cui era stata sventata la congiura, divenne festa nazionale, santificata, con una solenne processione a Sant'Isidoro, da ritenersi, secondo le parole del Regnier Michiel, cerimonia molto utile per ricordare ai dogi di non doversi riguardare mai come signori di Venezia, ma soltanto come capi della Repubblica, anzi, come primi servi onorificati di essa e sottomessi alle medesime leggi di ogni altro cittadino. Sempre per decreto del Consiglio dei Dieci, il luogo della parete della sala del Maggior Consiglio, dove avrebbe dovuto trovarsi posto la sua immagine, fu dipinto di azzurro, con la seguente scritta a lettere bianche: «Hic fuit locus ser Marino Faletri, decapitati pro crimini prodizionis». Dopo l'incendio del Palazzo Ducale del 1577 fu messo un drappo nero con la scritta leggermente diversa: «Hic est locus Marini Faletri, decapitati pro criminibus». Non esiste in pratica un ritratto abbastanza attendibile di Marino Falier. Dopo quindi aver letto brevemente quello che Rendina riporta nella storia dei dogi, nel suo libro della storia dei dogi e dei vari segreti della Repubblica, abbiamo un'idea un po' più chiara di cosa fece Marino Falier e di che cosa lo portò ad essere decapitato per crimini da parte dei tribunali della Repubblica Serenissima. Agli occhi di qualcuno potrà sembrare un fatto inaudito la condanna a morte di Marino Falliere. Beh, prima di tutto dobbiamo ovviamente contestualizzare quello che era il periodo, quindi il 1355, ed paragonare quello che è successo nella Repubblica Serenissima rispetto a quello che succedeva nel resto del mondo conosciuto o comunque dell'Europa. E possiamo capire che anche il fatto di allargare i membri del tribunale per dare un processo più equo e più giusto e di poter analizzare tutti quanti gli atti fu un fatto di tutela e di garanzia rispetto al doge, che comunque fu trovato, non dobbiamo mai dimenticare, fu trovato con le mani nella marmellata, possiamo dire. Però Marino Falier, nonostante queste vicissitudini che segnarono la sua vita e la sua morte, fu poi portato ad esempio come simbolo di libertà, non si sa come, dato che voleva fare un dominio personale, da una certa storiografia risorgimentale italiana che ovviamente doveva deprimere ed lanciare sterco su tutta quella che era la storia precedente all'Unità d'Italia o comunque precedente al movimento risorgimentale. Ed possiamo anche vedere, e qua ci abbiamo anche alcune testimonianze che comunque chiunque può andare a sfogliare o ad analizzare, che l'opera di Donizetti, Marino Falliero, questa tragedia, viene portata ad esempio come la Repubblica Veneta fosse uno stato di criminali, come la Repubblica Veneta era una cosa antistorica nel 1800 e che era meglio unirsi tutti quanti, sotto non si sa bene che cosa, però comunque che ci fosse uno Stato italiano unitario, uno Stato unito, e che per quanto la Repubblica di Venezia avesse fatto era uno Stato dittatoriale sostanzialmente, in cui si andava ad reprimere addirittura il povero doge che voleva farsi della Repubblica una dittatura. Ma possiamo dire sì, questo era quanto diceva nel 1800 il Donizetti nella sua opera. Però dopo andiamo a vedere un po' in internet e andiamo a trovare nell'archivio del Corriere della Sera e un articolo di una certa Isotta Paolo, o di un certo Isotta Paolo, scusate, in cui del 23 giugno del 2003, in cui va, il titolo è questo: la triste fine del doge Faliero. Anche poi l'italianizzare il cognome è una di queste, delle, queste classiche cavolate che fanno gli italiani, quindi è Faliero il cognome, lasciamolo così, no, bisogna italianizzare tutto, quindi Faliero, magari potevano metterci anche qualche doppia che non avrebbe mai fatto male. Quindi la triste fine del doge Faliero immolato in nome della storia. Nella tragedia dell'eroe marino, quindi Faliero, la metafora della nascita dello Stato moderno. Adesso diventa addirittura per gli italiani, per questi, diciamo, prezzolati giornalisti dell'occupante italiano, perché alla fine di questo si parla, quando parlano dell'opera del Donizetti, si dice che addirittura è diventato un eroe, fra poco diventerà un martire e probabilmente rischiamo di vederlo tra qualche anno, se la storia dell'occupante andrà avanti su questo segno, di che lo vorranno fare anche santo. E allora andiamo a leggere un po' quello che è questo articolo. Quindi prima si cita che ogni bimbo di Venezia viene guidato dalle maestre elementari nella sala del maggior consiglio del Palazzo Dogale. Questo è capitato anche a me, quindi non vedo cosa ci sia, anche se non sono di Venezia come nascita, ove sono allogati, tutti i ritratti dei dogi. Ne manca solo uno, Marino Faliero, che il Consiglio di Dieci fece uccidere, come se fosse la storia qua viene ribaltata. Non è che Faliero voleva far fuori tutta la nobiltà veneziana ed tutti quanti gli organi di governo che andavano a reggere la Repubblica, no, qua la storia viene ribaltata. Quindi il Consiglio di Dieci, per quanto riguarda questa giornalista, fece uccidere nel 1355 in sua vece un drappo nero recante la scritta che avevamo detto prima. Così ciascun bimbo apprende dai suoi occhi che cosa siano la vita e la storia. Venezia si basava sopra un sistema politico definibile come monarchia elettiva, ma il doge ricopriva funzioni rappresentative più che politiche. Era impotente nelle mani dei dieci, come vedemmo poche settimane or sono a proposito del capolavoro dei Verdi sui Due Foscari. Quindi il Verdi, un altro rappresentante del Risorgimento italiano. Beh, allora andiamo a analizzare questa cosa qua, quello che dice questo giornalista. Quindi sì, che la Venezia era una monarchia elettiva. Sì, è possibile, rispetto al fatto che il ruolo di doge era elettivo, sì, sicuramente. Nel resto d'Europa no, c'erano delle monarchie assolute, non c'era nessun sistema di governo normato, e comunque il fatto che in realtà era una repubblica, perché aveva dei sistemi di pesi e contrappesi che nessuno in Europa aveva, perché bisognerebbe, come ho sempre detto, come ho detto anche prima, contestualizzare il tutto, ma è troppo difficile per questo giornalista. La tragedia di Faliero, che era stato un eroico combattente, riproduce per sommi capi la vicenda della nascita dello Stato moderno in quanto monarchia assoluta. Sì, infatti Faliero voleva fare una monarchia assoluta. Nella tarda Repubblica Romana, Flaminio, poi i Gracchi, vollero far lega con gli ultimi veri cives, i contadini soldati, contro la nobiltà senatoria, patrizia, plebea, che sfruttava la manodopera servile per impoverire il cittadino. Fecero la stessa fine del Faliero. Nel 300 il principe deve, per liberarsi della stretta degli ottimani, far lega col popolo grasso, in linguaggio medievale con la borghesia o con la nobiltà di toga, donde proveniva lo stesso Robespierre. Proprio questo tentò il veneziano, un traditore ne denunciò la congiura e gli aderenti ne ricevettero morte e infamia. Alla vicenda Donizetti, un attimo che ho perso, ecco qua, dedicò nel 1835 un'opera delle sue grandi e sfortunate, che viene ripresa al Teatro Malibran di Venezia, vabbè, ok, quasi nel 2003 è stata ripresa, è stata rifatta. Si tratta di uno degli avvenimenti musicali più importanti della stagione, vabbè. Al maestro viene generalmente riconosciuto, quindi al Donizetti, come si dice, di donne brutte, però con gambe belle, da essere un grande esperto e oresco reference, accompagnatore del bel canto. Il fagliere è testo cupo, notturno, con tranti sintetici e strumentali che all'opposto assoluto dell'atmosfera del bel canto lo pongono. Sebbene di questo stile, il testo qua e là sia disseminato di esempi di un esempio eccelso possega. Vabbè. Allora, al di là adesso che fa tutta quanta un'analisi della musicalità, si vuole far passare, e questo anche in alcuni libri recentemente pubblicati, il Fagliero come un antesignano di quello che vuole essere l'unità d'Italia, di quello che vuole essere la ribellione contro le dittature. In realtà, se andiamo bene a leggere quella che è la storia reale del tentativo di colpo di stato di Fagliere, è tutt'altro. Voglio sottolineare, magari per alcuni amici che ascoltano la radio, che a Venezia non è che ci siano castelli, fortezze o quant'altro come succedeva nel resto d'Europa. A Venezia nobili e nobiltà e non nobiltà, quindi gente povera e persone che chiedevano l'elemosina piuttosto che persone di stato sociale medio, vivevano fianco a fianco. Non c'era, come succedeva nel resto d'Europa, fortificazioni che andavano ad separare anche fisicamente e non solo per censo nobili con la gente povera. Quindi, essendo Venezia nel 1300, ma in tutto il Medioevo e nell'età moderna, una delle città più popolose, più popolate d'Europa, se ci fosse stata la volontà di insorgere e comunque di appoggiare questa insorgenza contro il governo della Repubblica, il popolo non avrebbe avuto ostacoli fisici per ribellarsi. E questa cosa degli ostacoli fisici, delle fortezze, dei castelli e quant'altro, la possiamo vedere anche quando andiamo a visitare la cosiddetta terraferma veneta, in cui non troviamo castelli e fortificazioni. Gli unici castelli e fortificazioni che troviamo sono di epoca antecedente all'avvento della Repubblica in terraferma. L'elemento di nobiltà, della nobiltà, erano le famose ville venete, le ville fatte dal Palladio e non solo, dalla scuola del Palladio, così, in cui vediamo che c'è la villa con a fianco la barchessa o le barchesse, che erano le zone dove viveva la servitù. Quindi il fatto del vivere nobile con i propri servitori, i contadini, fianco a fianco, era un elemento di estrema fiducia reciproca ed di non timore di sollevazioni popolari nei confronti della Repubblica. Infatti, se guardiamo nella storia della Repubblica Serenissima, e quindi qua facciamo un salto in tutta quella che è la storia della Repubblica, non troviamo tentativi di colpi di Stato, di rivoluzioni da parte del popolo, delle classi popolari o anche dell'esercito popolare della Repubblica. Anzi, vediamo che nei momenti di maggior difficoltà, nei momenti di maggior crisi della Repubblica, l'elemento coagulante, l'elemento che dava forza ed anche dinamicità, e quindi vita nella storia della Repubblica, furono maggiormente le classi popolari, non e in maniera minore la nobiltà. Esempi di eroismo della nobiltà li troviamo, vediamo quello che successe a Famagosta, non lo potremo mai dimenticare, quello che successe a Candia neanche, però per quanto riguarda elementi della storia, possiamo dire in tutta quella che è la storia della Repubblica, di pari passo vanno avanti elementi di affezione del popolo alla Repubblica, alle sue istituzioni, ed elementi di cui la nobiltà viene spinta dal popolo ad fare quello per cui era anche, diciamo, non pagata, ma comunque per quello per cui era considerata come ruolo. Infatti, in tutta la storia della Repubblica Veneta, della Repubblica Serenissima, possiamo vedere che il popolo spinge spesso e volentieri la nobiltà a comportarsi come tale. La nobiltà che ha voluto il governo della Repubblica, che ha voluto avere le redini del governo della Repubblica, deve comportarsi perché il governo rimanga tale e rimanga stabile. Quindi questo articolo, ma tutta questa storiografia risorgimentale che va ad incensare Marino Falier come un eroe. Sì, probabilmente da parte degli italiani è un eroe, perché la storia italiana si è basata su colpi di Stato o tentativi di colpi di Stato, su governi personali, su la sopraffazione del potente nei confronti del più debole. Quindi possiamo vedere quello che è tutta la storia risorgimentale e unitaria italiana, che è la sopraffazione dell'esercito piemontese nei confronti dei popoli della penisola, andando a vedere poi quella che è l'epoca del colonialismo, colonialismo prima diciamo giolittiano e poi mussoliniano, in cui si va a sopraffare ed ad far violenza nei confronti delle popolazioni. Possiamo vedere l'esempio della prima guerra mondiale, in cui alle caste dell'esercito non interessava niente di quello che soffrivano i soldati. Possiamo vedere nella seconda guerra mondiale, in cui si mandava i soldati al macello soltanto per potersi sedere su un tavolo delle trattative, intorno a un tavolo delle trattative, a un tavolo di pace. Poi andiamo a vedere quello che è successo nell'Italia, nella prima Italia repubblicana, in cui la Repubblica Italiana, questa Repubblica, no, direi delle banane, è un'offesa per le banane, comunque questa Repubblica di Soprusi dava immigrati in cambio di carbone. Quindi c'era proprio un baratto tra carne umana e carbone. Non ci dimenticheremo mai, facciamo un salto all'indietro nel passato, il fatto della legge sul macinato, la legge sul grano, la tassa sul grano, in cui costrinse milioni di persone, milioni di veneti, ad fuggire dalla propria terra per sopravvivere, per evitare, no, più che altro non per evitare di pagare le tasse, ma perché non era in grado di pagare le tasse, dato che questa tassa sul macinato andava soltanto in favore della classe dominante del regime savoiardo. Quindi, per poi arrivare a quello che è il giorno d'oggi, che vediamo che c'è un distacco sempre più ampio e sempre più lacerante tra chi dovrebbe rappresentare il popolo e il popolo stesso. Quindi quella della storia del Doge Falier, quella che l'ha portato alla sua morte, perché sostanzialmente si è condannato a morte da solo facendo quello che ha fatto, è una cosa significativa. Un'altra cosa sicuramente è Petrarca, che è importante da dire. Petrarca, in una lettera eloquente, ha espresso la tragica emozione che questo evento, quindi la morte del Falier, produsse in tutta Italia, e vi ha visto un'inconfutabile lezione per i futuri dogi, da cui impareranno che sono le guide e non i padroni dello Stato. Che dico le guide? Unicamente gli onorati servitori della Repubblica. Quindi lo stesso Petrarca va ad affermare quello che è l'essenza del servire lo Stato, di chi viene eletto o nominato per la gestione della cosa pubblica, e che deve essere fondamentale non soltanto per il doge o per il presidente di una repubblica o per il presidente di un consiglio dei ministri, ma per chiunque, dall'ultimo impiegato fino al più alto funzionario. Ma io dico anche, non soltanto per chi fa parte dell'amministrazione pubblica, ma per chi si ritiene cittadino, e quindi a mio avviso anche deve essere il cittadino anche patriota di uno Stato, che nessuno si deve sentire al di sopra degli altri, nessuno si deve sentire un gradino più in alto. Tutti devono essere onorati servitori della Repubblica e dello Stato. Queste cose sembrano che siano scritte nel 2100, perché nel quotidiano di oggi non succede questo. Non succede questo. Cioè, anche, e adesso andiamo, a fare, come vi dicevo prima, a fare un salto nell'oggi, nell'attuale, nell'imminente, quello che avviene nella, per quanto riguarda quelle che sono le elezioni regionali che andremo ad affrontare, nel senso andremo ad affrontare o a vedere quello che succederà, significa proprio questo. Cioè, sembra di essersi trovati di fronte a una stagione, al periodo del calciomercato. Cioè, io ti do questa regione, tu mi dai quest'altra regione, e mettiamo questo personaggio, mettiamo quest'altro personaggio, tutto in faccia e a discapito e in barba a quello che può essere il desiderio del popolo o la possibilità del popolo, della popolazione, della forza popolare di incidere sul proprio destino. Questa è una cosa scandalosa, è una cosa scandalosa che farebbe brividire. Noi speriamo, come abbiamo già scritto, come abbiamo già detto, che ci sia un elemento almeno di come si può dire, almeno di rispetto per quanto riguarda il popolo da parte di questi candidati. Per quanto riguarda il popolo veneto, noi auspichiamo che i candidati alla presidenza della Regione Veneto si dichiarino favorevoli al rifacimento del referendum del 1866, che illegalmente e al di fuori del diritto internazionale portò il Veneto ad essere occupato dallo Stato italiano. Quindi chiediamo a questi candidati o pseudo candidati alla Regione Veneto, alla presidenza della Regione Veneto, che almeno si impegnino a restituire il libero arbitrio al popolo veneto, di cui loro pensano, candidandosi ovviamente, di essere rappresentanti. E non andiamo a parlare del fatto che, a nostro avviso, tutta questa cosa è una questione di careghe e di posti di potere. Cioè, tutto si gioca il destino amministrativo, perché noi non riteniamo che sia un destino politico, ma amministrativo, del Veneto, si gioca o nei palazzi di Roma o nei palazzi di Milano, se non di Varese. Quindi il nostro appello è quello: mettete nero su bianco nel vostro programma, o comunque firmate e sottoscrivete un documento, cari candidati o futuri candidati alla presidenza della Regione Veneto, in cui affermate che vi impegnerete sul vostro onore ad fare in modo che il referendum del 1866 venga rifatto sotto l'egida internazionale. Noi la strada l'abbiamo già segnata e già indicata, però perché sennò, altrimenti questi personaggi che si candidano alla regione, e uno di questi ovviamente, stando alle regole dello Stato italiano, diventerà presidente della regione, si comporterà come Falier, cioè ignorando totalmente quello che dice e quello che pensa il popolo. Perché non può il governo di un qualsiasi territorio diventare mercificazione politica, o peggio ancora diventare elemento di baratto a livello nazionale. Io non vado a parlare se uno o l'altro candidato sono delle brave persone, non mi interessa. Potranno essere sicuramente delle brave persone, però politicamente, nonostante dicano di essere diversi dalla partitocrazia romana, magari non hanno fatto parte, diversi dal resto d'Italia perché i veneti sono migliori, più bravi, bla 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 bla, si comportano come gli occupanti italiani. Al di là del fatto che i veneti non penso che siano più bravi, i veneti sono veneti, i lombardi sono lombardi, i piemontesi sono piemontesi e via così. È giusto che ogni popolo, se lo ritenga necessario e opportuno, abbia il proprio autogoverno e quindi il proprio diritto ad autodeterminarsi. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, nel lontano 2000, quindi quando c'erano le elezioni, quando erano state fatte le due elezioni regionali fa, avevamo fatto proprio un articolo su questo, sul fatto del tentativo di colpo di Stato di Marino Fallier. E avevamo proprio parlato delle stesse identiche cose. E questo non è che facciamo oggi la trasmissione tanto perché non sapevamo cosa fare o per ripeterci, ma perché ogni tanto è bene rispolverare, come ho detto, la nostra storia. E noi avevamo proclamato solennemente il 16 aprile Festa Nazionale Veneta, avevamo riproclamato, dato che l'aveva già proclamata la Repubblica Serenissima nel 1355. E allora, perché avevamo detto, perché ricordare questo a più di 600 anni? Il tutto potrebbe sembrare esclusivamente un fatto storico, non legato con il presente, invece si propone in maniera dirompente dopo queste elezioni regionali, che erano appena passate. La corretta posizione rispetto a queste elezioni era il non voto, e questo lo riaffermiamo, come ha giustamente sostenuto il Veneto Serenissimo Governo. Invece le forze cosiddette venetiste hanno tentato di barattare il Veneto con qualche posizione di potere, però questo non è avvenuto. Questa del 16 aprile 2000 è una grande vittoria rispetto a chi tenta di usare il Veneto solo per i propri fini personali. L'unica via è di gettare nella patumiera della storia i miraggi elettoralistici e di impegnarsi per ridare ai veneti il proprio libero arbitrio, mettendosi al servizio del Veneto Serenissimo Governo e della Resistenza Popolare Marciana, quale unico erede delle tradizioni di libertà della Veneta Serenissima Repubblica, lavorando per la realizzazione della linea politica emersa dal terzo congresso e quindi il rifacimento del referendum del 1866. Oggi che siamo nel 2010, sono passati 10 anni, ci troviamo nella stessa situazione, e noi, come abbiamo fatto nel 2000, prima di dare delle sentenze, nel senso sentenze storiche riguardo all'operato di quello che faranno i vari candidati nella campagna elettorale che è ormai iniziata, diciamo, impegnatevi tutti quanti e scrivete nei vostri programmi che volete rifare il referendum del 1866, altrimenti sarete oggettivamente e soggettivamente dei collaborazionisti dell'occupante italiano. Non c'è nulla da fare, e non è per questo che dite siamo minacciati dal Veneto Serenissimo Governo. No, questa è la storia che vi giudicherà. Noi diamo delle nostre opinioni, però sicuramente il comportarsi in un determinato modo significa poi diventare di fatto collaborazionisti dell'occupante italiano ed dello Stato occupante italiano. Quindi la situazione è questa, cioè ci si trova ad un bivio. La situazione economica è molto più critica di quella che era nel 2000, la consapevolezza del popolo veneto è molto più elevata rispetto al 2000. Grandi passi in avanti sono stati fatti. Il fatto che i veneti si considerano altra cosa rispetto all'Italia, ormai con tutte, diciamo, le differenziazioni, con tutti gli appunti che si possono fare, è una cosa data. Il Veneto è una cosa, l'Italia è un'altra. Il Veneto adesso è occupato dall'Italia. Noi non vogliamo sostituirci all'Italia facendo fantomatiche polizie, fantomatici eserciti, fantomatiche ronde, perché l'Italia, e questo quanto afferma il diritto internazionale, se ancora ha una valenza, dato che occupa le terre venete, ha la responsabilità della sicurezza delle terre venete e della popolazione in esse residente. Se non è in grado di assolvere a queste cose di sicurezza, ai compiti di sicurezza, che non sono soltanto sicurezza delle possibilità di attacchi terroristici o di infiltrazioni di terrorismo islamista, ma anche sicurezza a livello ambientale, a livello della natura, eccetera, l'Italia tranquillamente se ne può andare, se ne può ritornare all'interno dei suoi confini, e noi veneti siamo sicuramente in grado di riprendere il controllo della nostra terra e di ridiventare nazione d'Europa, stato indipendente all'interno di quello che è il consesso internazionale, ovviamente, facendo nostre leggi, avendo nostre istituzioni che sicuramente prenderanno esempio, prenderanno spunto e prenderanno momenti di riflessione da quella che è la nostra millenaria storia della Repubblica Serenissima. Non dobbiamo avere la paura di dire che la vicenda di Falier è una vicenda che deve servirci da lezione, ma deve servirci da lezione anche a noi che ci riteniamo dei patrioti per quello che è il nostro agire quotidiano, non soltanto per quelli che pensano di candidarsi alla regione Veneto. Quelli sono problemi nostri, ma anche loro, di coerenza con quello che dicono rispetto a quello che fanno. Ma anche noi che ci riteniamo patrioti veneti, che ci riteniamo eredi e continuatori della Repubblica Serenissima, dobbiamo ogni giorno confrontarci con quello che stiamo facendo e per quale motivo lo stiamo facendo, e quindi per evitare che il nostro agire diventi un imitare di Falier. No, noi non dobbiamo imitare Falier, dobbiamo imitare quella che è la storia della Repubblica e quello che la Repubblica ha fatto per arginare il potere personale che stava tentando di avere Falier. Ecco, quindi con questa riflessione, con questi elementi di riflessione, vi saluto e vi invito a collaborare con Radio Nazionale Veneta prendendo contatti con noi alla mail radio@radionazionaleveneta.org o scrivendo al sito www.serenissimogoverno.org. Se volete collaborare con noi, se volete collaborare sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei contenuti delle trasmissioni, piuttosto che come speaker della radio, non c'è nessun problema. Contattateci e saremo ben lieti di accogliervi nella nostra radio, che poi è anche la vostra radio, la radio di tutto il popolo veneto. Saluti.